Corriere della Sera, La Notte, La Gazzetta del Popolo, Il XX Secolo e poi Il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ascolta Radiazione.
E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, le 9:11 minuti di questa mattina venerdì, non più lunedì come ben si sa, in attesa anche del mio co-conduttore che chissà mai se arriverà. Nel frattempo abbiamo aperto la nostra pagina Twitter per ricordarvi come sempre che inizia la rassegna stampa a partire dalle cronache locali per poi spostarci su quelle nazionali e internazionali, quindi quella Twitter è una pagina con cui potete contattarci, commentarci, suggerirci anche iniziative piuttosto che interviste e collegamenti, ma anche la nostra pagina Facebook, o meglio ancora anche la nostra chat Telegram. In ultimo la mail contaminati@radiazione.info. Questo un po' per ricordare come sempre i contatti, quindi adesso ci lasciamo un altro brevissimo stacco musicale, Get Up, per svegliarci un po' fuori e poi passiamo subito alla cronaca padovana. Ed eccoci, 9:15 minuti in diretta con la venerdì 9 novembre. Per l'appunto cominciamo dalla cronaca locale a partire da un articolo del Padova Oggi in cui si tratta di centri per l'impiego, un luogo frequentato dai più, e conoscendo insomma il centro per l'impiego di Padova ben sappiamo di dover arrivare entro una certa ora, non solo perché poi finiscono i bigliettini ma anche perché la coda di persone si snoda fino in fondo alle scale. Nonostante questo, nonostante anche ci siano fior fior di dati che confermino quanto poco lavoro si trovi al centro per l'impiego, se non anche con tutta una serie di progetti che di fatto vanno a garantire solamente un rimborso spese e non un vero e proprio stipendio, nonostante questo sul Padova Oggi si tratta di 3.000 candidati e 4.500 colloqui nel giorno di incontralavoro, quindi un bilancio, dicono, più che positivo, quello della prima edizione di incontralavoro, l'iniziativa promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro. Un bilancio appunto più che positivo, addentrandoci nell'articolo, quello di questa prima edizione nell'ambito dell'Italian Employment Day 2018, che ha messo in contatto in 13 centri per l'impiego della regione disoccupati in cerca di lavoro e imprese alla ricerca di candidati. Fondamentalmente l'iniziativa ci dice che quasi 3.000 candidati mercoledì 7 hanno incontrato più di 300 imprese e agenzie per il lavoro, si sono svolti più di 4.500 colloqui per oltre 1.200 posti disponibili. Non è ben chiaro anche questi 1.200 posti come siano retribuiti, proprio perché non sappiamo insomma se si tratta di stage, tirocini, borse lavoro e tutte queste innumerevoli modalità con le quali non pagare le persone. Ad ogni modo, qui si legge che in alcuni casi le aziende hanno già individuato il candidato giusto che verrà assunto nelle prossime settimane, per altri invece l'occasione è servita per restringere la cerchia dei potenziali candidati, che quindi saranno riconvocati per un secondo colloquio in azienda. E poi, interessante rispetto ai dati, quantomeno da un punto di vista così di luoghi, la maggior affluenza si è registrata nei centri per l'impiego di Vicenza, Arzignano, Bassano del Grappa e Schio, che hanno richiamato oltre 700 possibili candidati, un terzo dei quali solo nel centro per l'impiego di Arzignano per i 350 posti disponibili. A seguire Padova con 560 candidati, poi Treviso, Verona, Legnago e San Bonifacio, poi via via Venezia, Milano, Rovigo e poi Belluno per ultimo. Quindi le posizioni ricercate sono le più svariate, dall'informatico all'ingegnere, dal commesso al cameriere di sala, dal cuoco all'infermiere, ma anche contabili, magazzinieri piuttosto che guardie private o accompagnatori turistici. Ovviamente l'assessore al lavoro Elena Donazzan non ha perso occasione anche per dire che con Incontralavoro hanno voluto dare un segnale tangibile a quanti nella nostra regione sono senza un lavoro, e poi non è ben specificato però come eventualmente verranno pagati, ed è proprio questo il punto. Comunque insomma la Donazzan si dimostra soddisfatta di aver reso insomma un favore alle aziende che da tempo cercavano candidati senza trovarne, e proprio grazie a questa iniziativa hanno individuato il profilo giusto. Vedremo insomma anche il profilo giusto come sarà inquadrato e retribuito. Ormai sono, come si diceva, innumerevoli le testimonianze di persone che vengono ormai pagate una miseria, ormai si tratta anche di 3 euro all'ora piuttosto che 1 euro all'ora, o appunto di lavoro bellamente gratuito. Ovviamente poi la Donazzan va anche a ringraziare tutti gli operatori dei centri per l'impiego che hanno gestito la giornata con competenza e professionalità. Insomma, un articolo che quantomeno insomma ci dà qualche informazione, perché ci parla appunto di 3.000 candidati, 4.500 colloqui, ci dà l'idea anche di dove ci sia più disoccupazione, perché evidentemente laddove anche si sono registrati numeri un po' più alti di chi si è presentato a questa iniziativa, evidentemente la situazione è piuttosto grave per chi ancora non è emigrato, e ovviamente però insomma l'articolo è piuttosto parziale ancora una volta. Poi lasciamo decisamente perdere qualsiasi altra notizia rispetto a appunto al Padova Oggi, dato che poi ci sono un po' le solite i soliti link a chiappa clic, ad esempio con il recupero del cucciolo di cane in una casa insomma di anziani con i pompieri e quant'altro. Sono sempre articoli che riscuotono un certo successo, e comunque sorvoliamo, ci lasciamo a uno stacco musicale e riprendiamo tra pochissimo spostandoci sul Mattino e sul Gazzettino. We'll be right back.
signor giudice. Vengo al suo cospetto dalle bettole più sudice del ghetto. Non mi curo del verdetto né dell'ordine che invoca il martelletto. L'ordine perfetto segue il battito del petto. Aspetto il giorno che verrà, sarà migliore. Un santo malfattore piange lacrime e sudore sopra un sogno lastricato, eterno congiurato con un piano complicato. Io, nemico dello Stato, braccato da madama. La fama che mi infama mi accompagna sulla forca. La mia fedina è sporca, la tua dottrina è sporca. Ma tu hai la scorta, fanculo la tua legge e la crociata che l'hai sporca.
La giustizia va, dove i potenti la fanno andare. La giustizia va, quello che le pare. La giustizia sa chi ha il permesso di rubare. La giustizia dà licenza di ammazzare.
Per i miei occhi tu eri luce, musa ispiratrice. La mano che accarezza la purezza di Beatrice. La mano che accarezza le coscienze, scienza delle scienze. Il verbo dalle splendide movenze. Ero schiavo e contemplavo le apparenze. Schiavo di un'immagine perfetta senza sbavo. Amavo l'equilibrio dei tuoi gesti, il fatto degli onesti. Credevo fosse pace sulle terre che calpesti. Codesti, erano giorni del passato. Ha ingannato la lealtà, ti ho dimostrato. Hai tradito me e quanti altri con altri umani. Che si lavano le mani, che ti sporcano le ali. Ideali, inchiodati ad una croce. La giustizia è solo un sibilo mendace. La sovverchia è un'altra voce. Audace tentazione è la nuova mia ragione. Tu mi chiedi del suo nome. Cospirazione.
La giustizia dà uno schiaffo e una carezza. Stai pur certo che ha due pesi e due misure. La giustizia fa paura anche ai più giusti. Evidente già lo sai. È una questione di gusti.
La guerra di Zapata, la fabbrica occupata, la spaccata milionaria, la diaria degli schiavi non ci basta. Siamo travi che sorreggono la casta, hasta la vittoria. Siamo il sale della storia, da Spartaco a Guevara, dall'Artico al Sahara, alba chiara di speranza. La costanza dei principi, le radici dell'istanza che avvelena i miei nemici. Abbiamo sogni infranti che si fanno cicatrici. Il subcomandante, la saggezza del viandante, la volante partigiana, la sommossa dopo il crack in Argentina. Viet Minh dall'Indocina, Ho Chi Minh dal Vietnam. La giustizia è niente senza libertà.
Sono selvatico, perennemente infastidito dal mediatico. È sintomatico, mi muovo di qua e di là, ricerco la verità. E se qualcosa non va, non sto zitto a rosicà. La neutralità è prevista dal sistema. O sei la soluzione o sei parte del problema.
La neutralità è prevista dal sistema. O sei la soluzione oppure parte del problema.
La giustizia è avere tempo per pensare. Poter crescere i bambini, dignità nel lavorare. La giustizia supera, supera i confini. La giustizia supera, supera i confini.
Ed eccoci, 9:25 minuti, di nuovo in diretta con la rassegna stampa di questa mattina, venerdì. Dal mondo del lavoro ci spostiamo a quello della scuola, anche se ovviamente le due tematiche sono piuttosto collegate. Parliamo infatti di nuovo di Padova e si tratta dei 3 giorni di Expo Scuola. L'hashtag Scegliere per Crescere è il titolo dell'edizione appunto 2018. Al 17 novembre, quindi andrà in scena la Fiera di Padova, questa 21esima edizione di Expo Scuola, con questa manifestazione che qui sul Mattino di Padova definiscono ampliata e rinnovata, con tutta una serie di aree di interesse per studenti, genitori e docenti. E lo ricordiamo, Expo Scuola è una iniziativa promossa da provincia, comune, camera di commercio, regione e università patavina, con ovviamente la collaborazione di Padova Fiere e il coordinamento organizzativo di Populus SCS. Scegliere per crescere, appunto, il titolo dell'evento. Fondamentalmente c'è uno spazio innanzitutto dedicato alla scelta dell'università e della formazione post diploma, che riunisce quindi in un solo luogo i referenti dell'orientamento di università appunto del Nord-Est e della Lombardia, insomma, senza elencarle tutte quante. Poi un'area invece dedicata ai bambini dai 4 agli 11 anni, insomma, con tutta una serie di attività didattiche, e poi si tratta addirittura di numerose possibilità di approfondimento al mestiere di padre e madre. Qui ci sarebbe da vedere, insomma, quali sono anche i ruoli che ancora una volta vengono magari trasmessi proprio in una chiave tradizionalista o meno, insomma, andremo a vedere un po' come sarà. E poi un'altra piazza all'interno del padiglione fieristico per ospitare un fitto calendario di incontri, dibattiti e convegni sui temi dell'educazione finanziaria, dei social media, piuttosto che legalità e consumo critico. Quindi l'articolo, anche un po' andandolo a leggere velocemente, si conclude dicendo che i ragazzi dagli 11 ai 14 anni sono il target tradizionale di questa manifestazione, visto che potranno a girarsi per gli stand, venendo a conoscere le attività e le proposte formative di oltre 70 istituti scolastici. E tra l'altro ci saranno tutta una serie di simulazioni anche agli stand, proprio a favore dell'orientamento, oltre a workshop con esperte psicologhe piuttosto che orientatrici. Questo ovviamente riguarda la scuola, ma non è un caso che anche questo tipo di iniziative vengano fatte anche all'interno di ad esempio di incontri come quello di cui abbiamo parlato prima, di Informa Lavoro, dove fondamentalmente ti possono anche sottoporre, diciamo, a dei test appunto per individuare quello che è il cosiddetto candidato ideale. Nello specifico, sappiate che se vi ritrovate, questo ve lo dico per esperienza personale, se vi ritrovate all'interno di un gruppo di una decina di persone in cui l'esaminatore vi pone e vi danno un foglio in cui vi raccontano la storia di un omicida che fondamentalmente si ritrova dall'altra parte del ponte, voi allora che cosa fate, eccetera eccetera, sappiate questo: non dovete intervenire per primi, perché se intervenite per primi venite bollati come probabili sobillatori di un'eventuale situazione sindacale in futuro. In qualche maniera però dovete intervenire, altrimenti sembrate delle persone che si accodano agli altri. E quindi, morale della favola, se intervenite grosso modo nel mezzo, dando l'idea che avete la voglia, insomma, di collaborare con gli altri, ecco che l'esaminatore vi considererà una persona in grado di lavorare in team, senza voler prevaricare, ma comunque volendo dimostrare le sue competenze. Ecco, quindi il suggerimento, nel caso in cui vi propongano il tranello dell'omicida, ve l'ho dato, e adesso vi lascio a un altro stacco musicale con i CCCP.
Conforme a chi? Conforme a cosa? Conforme a quale strana cosa? Fa peggio, fa meglio, non so dire. Non lo so,
darti di più. Sei tu chi può darti di più. Sei tu, sei tu.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci, 9:32 minuti, di nuovo in diretta con la rassegna stamattina, venerdì 9 novembre, proseguendo con la cronaca locale, quindi padovana, scorriamo un po' le notizie di nuovo sul Mattino di Padova, tanto probabilmente da perdere la fiducia nell'umanità nel momento in cui leggiamo anche che un uomo ha tentato il suicidio sui binari e si è radunata una folla di curiosi alla stazione, quindi decisamente sorvoliamo su questa notizia pessima e andiamo invece su un appuntamento di quest'oggi qui vicino al nostro quartiere, quindi in zona Savonarola, e difatti dalle 18:30 in via Palestro ci sarà una castagnata e un aperitivo popolare promosso dall'infospazio Chinatown dopo, come sempre, il doposcuola che si terrà dalle 17 alle 19 al momento alla palestra popolare Chinatown, e sarà insomma un'occasione anche questa non solo ovviamente di mangiare le castagne ma anche di trovarci un po' per aggiornamenti e socialità, ma anche per un contributo che verrà volantinato e che riguarda ancora una volta la tematica dell'emergenza abitativa. Nello specifico si tratta anche di denunciare ancora una volta il fatto che 4.595 case popolari a Padova rientrano nel piano di vendita appunto dell'ATER di Padova. Nello specifico 4.452 case rispetto al piano di vendita straordinario e invece 143 alloggi nel piano di vendita ordinario. Questi sono dati che ci vengono confermati dall'ex direttore di ATER Vittorio Giambruni e sono dati appunto dichiarati alla Procura della Repubblica, quindi insomma non sono, purtroppo non sono fake news, ma di fatto uno smantellamento del patrimonio pubblico. Quindi ancora una volta insomma si vede come chi ha bisogno di una casa e di conseguenza si rivolga all'ufficio casa del comune, venga inviato all'ATER, e una volta all'ATER si viene invece rinviati all'ufficio casa del comune. Questo è un rimpallo che purtroppo riguarda migliaia di famiglie e di fatto prosegue per mesi e per anni senza trovare nessuna soluzione, anche se, come ci ricorda anche il volantino che si ha sotto mano, in città ci sono centinaia di case vuote sigillate appunto da lastroni d'acciaio. Nello specifico appunto si parla di queste 4.452 case messe in vendita all'interno del piano di vendita straordinario dell'ATER di Padova. Ovviamente l'ex direttore di ATER Vittorio Giambruni, rispetto a appunto i documenti della Procura della Repubblica, ricorda, insomma sottolinea che questa cosa insomma si può fare per legge, ed è vero che ATER può alienare il proprio patrimonio, quindi venderlo. Il punto è che c'è anche da dire che il ricavato di queste vendite deve tassativamente essere destinato o a nuove costruzioni o al recupero di altri alloggi oppure anche alla loro manutenzione, mentre la vendita dovrebbe riguardare i locatari. In questo momento anche la situazione del nostro quartiere parla abbastanza chiaro invece, perché la manutenzione delle case popolari è pressoché assente, se non comunque molto scarsa, e ogni volta che muore anche un inquilino anziano possiamo stare certi che la sua casa verrà blindata con questi lastroni d'acciaio e subito messa in vendita anziché essere assegnata a chi attende in graduatoria, mentre appunto in città, come si diceva tante volte, ci sono centinaia di alloggi sfitti proprio per anni e anni. Quindi uno smantellamento, quello che è in corso, del patrimonio pubblico da parte dell'ATER, che però non è sicuramente l'unico soggetto coinvolto. Questo è uno smantellamento che comunque avviene pressoché in maniera indisturbata, quindi nel silenzio delle istituzioni comunali che sostengono di non poter fare nulla, e anche in perfetta continuità con la politica, insomma, di questo governo, che garantisce, l'abbiamo visto, condoni, ruberie e speculazioni varie. Quindi di fatto le case popolari vengono considerate come qualcosa di privato, da poter vendere, da poter svendere all'asta e quant'altro. Invece, insomma, lo ricordiamo ancora una volta, se ci sono queste case è perché i lavoratori hanno lottato e le hanno anche pagate, insomma, sulle loro buste paga. Quindi senz'altro un patrimonio di tutti che non può essere messo a profitto da palazzinari e speculatori vari. Quindi ecco, un contributo, ecco, che sarà anche un po' volantinato quest'oggi e nei prossimi giorni in quartiere. Quindi insomma lo ricordiamo, oggi ci troveremo dalle 18.30 fino alle 20.30, 21 in zona Palestro, appunto, sia per parlare di questo ma anche per stare insieme con castagnata e aperitivo popolare. E poi anche domani, insomma, sarà un'altra giornata ricca di appuntamenti che tra pochissimo daremo in diretta.
Ascolta Radiazione.
Ed eccoci, 9:42 minuti di nuovo in diretta su Radiazione. Parlavamo appunto dei prossimi appuntamenti trattando la castagnata di oggi, ma se non riuscite a venire a quella odierna, sappiate che c'è una castagnata anche domani, e volendo anche domenica, perché domenica ci sarà la castagnata al Catai, quindi a Ponte San Leonardo, mentre domani ci sarà un'iniziativa dell'occupazione di Facciolati 96 a 2 anni appunto dall'occupazione stessa. Sicché alla mattina dalle 10 ci sarà un mercatino benefit per le spese legali, che come sapete sono sempre abbastanza ingenti, e quindi dalle 10 di domattina 10 novembre dalle 10 alle 13 ci sarà un mercatino di frutta e verdura a offerta libera proprio nel giardino di Facciolati, cibo che viene appunto recuperato dai mercati generali, che nonostante sia in buone condizioni verrebbe buttato via, e i soldi appunto raccolti per questa iniziativa andranno appunto alle spese legali che l'occupazione deve sostenere, insomma, dopo l'attacco non solo rispetto a l'occupazione stessa, ma anche le varie denunce appunto all'interno di questo percorso di lotta. In caso di maltempo, segnalano sull'evento Facebook, potrebbero esserci modifiche, ma in teoria insomma non dovrebbe piovere. La cosa poi continua anche nel pomeriggio, quando ci sarà appunto anche una castagnata e un po' di musica, quindi anche una bella occasione appunto di socialità. Ovviamente non mancano bambini, se avete figli portateli, io lo farò personalmente. E poi di per sé anche, vediamo, c'era anche un'altra iniziativa con la quale tra l'altro ci collegheremo proprio domani pomeriggio. Parliamo infatti della mobilitazione contro il DDL Pillon, una mobilitazione che partirà alle 15 sul Liston, quindi saremo appunto a cavallo tra il Bo e il comune, mobilitazione a cui aderisce anche non una di meno Padova, contro un DDL di cui abbiamo parlato anche un po' nelle scorse rassegne, che di fatto mina fortemente la possibilità di divorziare, e soprattutto ancora una volta mette le donne in una condizione ulteriormente difficoltosa. Come mai? Abbiamo già visto infatti che questo DDL prevede l'inserimento della mediazione familiare obbligatoria, e chiunque si occupi di mediazione sa benissimo che la mediazione deve essere volontaria e non di certo obbligatoria, tantomeno nei casi in cui una donna è soggetta alle violenze del proprio marito, e di certo non ha nessuna intenzione di mediare, ma giustamente vuole solamente poter divorziare. Sicché inserire la mediazione familiare obbligatoria comporta un ulteriore costo vessatorio nei confronti proprio della donna, dato che non c'è nemmeno la possibilità di usufruire del gratuito patrocinio. Quindi questo è come dire, uno strumento che va pagato, e non si sa nemmeno bene quanto, perché se il DDL Pillon dovesse essere convertito in legge, si parla del fatto che solamente 6 mesi dopo entrerà come dire a regime una sorta di regolamento, e non è nemmeno tanto chiaro chi possa fare il mediatore familiare oppure no. Noi sappiamo solamente per certo che Pillon è un mediatore familiare, e quindi insomma ha tutte le sue buone intenzioni di categoria proprio per far guadagnare soldi a se stesso, insomma, e ai suoi colleghi. Peraltro un DDL particolarmente contestato proprio perché rende ancora più difficile l'uscita eventuale da percorsi di violenza nel momento momento in cui peraltro il genitore violento può appellarsi alla cosiddetta alienazione parentale, quindi facili, molto più facili i casi in cui il padre violento possa dire mia moglie mi mette contro i figli, e addirittura insomma si potrebbero moltiplicare i casi in cui alla mamma venga affievolita la responsabilità genitoriale, quella che una volta si chiamava appunto patria potestà. E addirittura si parla del fatto che se il figlio minorenne, si parla appunto sempre di minorenni, si rifiuta di vedere uno dei genitori, allora va messo all'interno di una comunità. Cioè siamo veramente a livelli di follia estrema rispetto al principio che Pillon afferma, che è quello della tutela della bigenitorialità. Quindi lui afferma che il bambino o la bambina devono avere dei tempi paritetici, ovvero stare il 50% del tempo con la mamma e il 50% del tempo con il papà. Questo significa che un bambino si deve eventualmente spostare di settimana in settimana da una casa all'altra, magari anche da un comune all'altro, con tutto quello che ne consegue in termini di casini, mi viene da dire solo questa parola, rispetto alla scuola, rispetto allo sport, rispetto al medico di base, alla socialità. Quindi un progetto, quello del DDL Pillon, che non mette assolutamente al centro l'interesse dei bambini, ma mette al centro l'interesse dell'adulto con il portafoglio più gonfio, e soprattutto mette al centro anche l'interesse della proprietà privata. Non è un caso che anche su questo versante, insomma, la casa di proprietà torni ad essere insomma all'interno della contesa, insomma, tra i due genitori. E fondamentalmente magari la moglie che ha più figli non è mai riuscita a lavorare con continuità proprio per star dietro ai figli, si potrebbe ritrovare a dover pagare l'affitto di casa al marito nel caso in cui lei voglia restare nella casa coniugale. Insomma, ci sarebbero moltissime cose da dire su questo DDL Pillon, che fa veramente orrore e ci riporta in una situazione medievale, tanto da aver proposto addirittura il matrimonio indissolubile, un'occasione in più insomma per scegliere di non sposarsi. Questo l'invito probabilmente da estendere a tutti quanti per non avere di questi problemi, ma sicuramente l'invito è quello a scendere in piazza domani, tra l'altro una mobilitazione che riguarda tantissime città, da Roma, Milano, ma non solo le grandi città ma anche le piccole, come vediamo anche dall'evento Facebook di Non Una Di Meno. E ripeto, a Padova l'appuntamento sarà alle 15, dalle 15 in poi, sull'Iston, a cura appunto del comitato contro il DDL Pillon. Seguirà poi la passeggiata femminista promossa proprio da Non Una Di Meno.
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Φυλακή. Και εγώ ψάχνω έναν τρόπο τα δεσμά να σπάσω. Έχω ένα μέρος που με περιμένει εκεί. Σε μια πολύ ψηλή κορφή πρέπει να φτάσω. Γι' αυτά πλώνω ξανά πολύ ψηλά τα δυο μου χέρια. Για να κλέψω λίγο φως από τα λάμπερα αστέρια. Δεν αντέχω εδώ κάτω και κοντεύει να με πλήξει. Των ανθρώπων η μιζέρια τόσο όσο και η θλίψη. Δεν αντέχω άλλο κι όλοι αυτοί δεν μου ταιριάξαν. Πήρα τ' άλλο μονοπάτι και όχι αυτό που μου χαράξαν. Ήταν δύσβατο σκληρό και με παγίδες πολλές. Αγάπες, σκάρτες και φίλοι, φαρμάκερες, σοκές. Είχε τέρατα με παράξενες στολές που παραμονεύαν πάντοτε κρυφά με στις σκιές. Μη κοντοσταθείς, απρόκειται να ακολουθήσεις. Τα δόντια σφίξε γερά και μη δακρύσεις. Εγώ το πήγα και το έφτασα στο τέρμα. Και όπως γράφουν στα βιβλία οι παλιοί σοφοί, όταν θα φτάσει ο ήλιος στο τελευταίο γέρμα θα βάλουνε φωτιά από ψηλά οι αετοί. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές. Θέλω να ξέρουν ότι σιγά μην κάψουν.
και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάτσου.
Ποιος είμαι απειλήσαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε πόδιπο.
Να έρθουνε να με βρουν στην κόρυφη ψηλά τους περιμένω και
σιγάνε πόδιπο.
Μου είπα να μην κάνω όνειρα τρελά, να μην τολμήσω να κοιτάξω τα αστέρια. Μα εγώ ποτέ μου δεν τους πήρα σοβαρά, πήρα τον κόσμο ολοκληρώ στα δυο μου χέρια. Θέλουνε τώρα να μου φτιάξουν μια θωριά, που εκεί πάνω της στο φόβο την ασχήμια και ένα κλάμα γοερό και μια λυσίδα βαριά. Κουβαλάει την κατάρα των θεών και την πλαστήμια. Δεν θα δακρύσω μα δεν και θα φοβηθώ, δεν θα αφήσω να μου κλέψουν τα όνειρά μου ελευθερά ψηλά. Πολύ ψηλά πετώ κι όλοι ζηλεύουν τα περήφανα κι αδές με τα φτερά μου. Και περιμένω κι άλλα αδέρφια για να βγουν σ' αυτή την κορυφή που όλους περιμένει αρκεί να μην δακρύσουν και να μην φοβηθούν σ' αυτή την έξυπνη απάτη την καλωστημένη. Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάψου.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάψου.
Ποιος είμαι απειλήσαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε φόβητο.
Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και
σιγάνε φόβητο.
Για σους με πρόδωσαν με πίσω μαχαιριές θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε κάψου.
Και για αυτές τις αγάπες τις παλιές θέλω να ξέρουν ότι ποιος είμαι απειλήσαν με πυρηνάδες, μα θέλω να ξέρουν ότι
σιγάνε φόβητο.
Να έρθουνε να με βρουν στην κορυφή ψηλά τους περιμένω και
Rieccoci, 9.53 minuti in diretta su Radiazione con la rassegna stampa. 9 novembre, peraltro si vedono già gli effetti, devo dire in maniera repentina, del DL Salvini, come sappiamo appunto passato con la fiducia, con anche un po' evidentemente il timore che gran parte del, o comunque non dico gran parte, ma una parte del Movimento 5 Stelle potesse votare contro questo decreto legge aberrante. Ciò non toglie il fatto che 4-5 si siano appunto rifiutati e probabilmente saranno espulsi in malo modo dal movimento che, come sappiamo, insomma, tanto democratico non è. Ebbene, i risultati, insomma, un po' anche dal punto di vista della propaganda, diciamo, di questo DL Salvini si vedono, perché uno dei tanti cavalli di battaglia non solo è stato quello degli immigrati, non solo in generale è quello della paura, del degrado, eccetera eccetera, ma il ruolo insomma anche dei taser, tematica della quale anche abbiamo parlato un po' nelle scorse rassegne. Ebbene, un articolo insomma del Gazzettino ci rimanda a questa notizia in cui un tabaccaio ha puntato il taser contro un cliente e difatti è stato denunciato. Questo appunto è accaduto a Vicenza, un'attività del centro storico, dove questo tabaccaio è stato denunciato per minaccia aggravata, dato che ha puntato contro un cliente questo dissuasore elettrico, detto appunto taser. Protagonista questo tabaccaio appunto cinquantenne, che ha visto entrare nel suo negozio un trentenne di Schio e fondamentalmente questo signore ha solo chiesto di versare 200 euro sul sistema On Shop per ricevere un buono spesa e per pagare però non avrebbe presentato del contante o una carta di credito, ma una smart card con il logo dei prodotti elettrici Vimar, che appunto non è ovviamente utilizzabile per i pagamenti. Il cliente appunto ha spiegato di aver confuso la carta e che avrebbe chiamato una parente insomma per saldare questi 200 euro, ma in realtà il tabaccaio fondamentalmente ha chiamato il 113 e nell'attesa dell'arrivo della volante gli ha puntato contro il taser. Non si capisce bene quindi la dinamica. Quindi una volta arrivati sul posto gli agenti hanno sequestrato questo storditore e anche denunciato per minaccia aggravata il tabaccaio. Quindi questi evidentemente sono come dire un po' i deliri che si producono anche sul piano locale banalmente in situazioni del genere, rispetto a una situazione generale in cui fondamentalmente uno si sente anche impunito nel puntare una pistola, un taser contro qualcuno. Ovviamente l'articolo ci tiene a precisare anche che il cliente trentenne aveva dei precedenti penali, come se questa cosa insomma interessasse a qualcuno. Ad ogni modo, insomma, questo un po' il concetto. Peraltro domani a Roma ci sarà un'altra manifestazione proprio contro il DL Salvini, che ormai, come dire, l'abbiamo visto ieri, è diventato legge, però sarà senz'altro una mobilitazione estesa e partecipata, con la quale insomma cercheremo anche di collegarci durante la rabbia del sabato sera per sentire un po' direttamente da Roma come sta andando la manifestazione.
Il sole splende forte a piazza Plebiscito, mi sento rilassato, il corteo è finito. Il sole splende forte a piazza Plebiscito, le sirene e il cellulare sono mezzo tramortito. A Roberta il mio pensiero non t'ho neanche salutato, schedato, picchiato, insultato, provocato. E intanto il sole splende a piazza Plebiscito, ma per me cala la notte, sono stato arrestato. L'incredulità, la rabbia, scotennato, i miei capelli, le mie cose, retaggio del passato, retaggio del passato. Arriva l'avvocato, sarei presto liberato, qui sconti il magistrato, l'arresto è confermato. E intanto il sole splende a piazza Plebiscito, ed io rimango al buio, scalpitando e sbigottito. E ancora tante guardie, le chiavi, i cancelli, e ritornano alla mente i momenti più belli, le lotte coi compagni, con tutti i miei fratelli. Ma chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli, chiudono i cancelli. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Il bisogno di piangere costantemente unito alla rabbia, la voglia di lottare liberato. E intanto il sole splende a piazza Plebiscito, quel sole che è la lotta del movimento unito, che dal buio della cella non ho visto ma ho sentito, sentito nel cuore, sì, il vostro amore, la solidarietà con tutto il suo calore. Ti possono arrestare, la casa perquisire, da quello che ti è caro. Ti possono strappare, ti possono picchiare, ti possono umiliare, ma la lotta dei compagni non la possono fermare. Nessun magistrato lo può neanche pensare. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siamo tutti vittime di rappresaglia. Rappresaglia, rappresaglia, siete tutti vittime di rappresaglia. Il calore della lotta in galera è arrivato, l'ho sentito, sì, mi ha aiutato. Si fotta il magistrato, si fotta la Nato, si fotta il sistema che tutto ciò ha determinato. La vostra determinazione mi ha scarcerato, e adesso sono uscito, dici è tutto finito. Sono libero, sono libero. Libero, 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 libero. Sono libero di essere processato, libero di essere ancora arrestato, libero di dormire agitato, pensando intensamente a ciò che non è stato, pestato da genti che in un solo minuto, se avessi voluto, avrei cancellato quei potuti sorrisi da quei volti di stato. E sono perseguitato, smanio come un dannato, non riesco a accettare di avere accettato, eppure so come niente sarebbe cambiato, so come tutto avrei peggiorato, cosciente sì di essere diventato un potuto numerino nelle mani dello Stato. 10 estrazioni, chiamate.
Rieccoci, 10 e un minuto qui su radiazione.info con la rassegna stampa. Andiamo un po' sulla cronaca nazionale, visto che necessariamente anche trattando di quella locale ci collegavamo anche con il DL Salvini. Passiamo infatti a un'altra notizia pubblicata su InfoOut rispetto agli sgomberi. Quindi il titolo: Salvini tira il sasso e nasconde la mano, Confedilizia si infuria. Due norme inserite nel maxi emendamento al DL sicurezza ammorbidiscono la linea dura contro le occupazioni della circolare Salvini di settembre. Lo ricorderete, appunto, la circolare del primo settembre che si rivolgeva ai prefetti di tutta Italia chiedendo celerità negli sgomberi di tutte le occupazioni, quindi abitative e sociali. Quando poi si parlava del post sgombero rispetto proprio alle situazioni abitative, si diceva che era compito dei comuni quello di prendersi cura delle persone, delle famiglie sgomberate, trovandogli appunto delle sistemazioni. Quindi una circolare, come dire, che ancora una volta scaricava le responsabilità appunto su qualcun altro, e nello specifico soprattutto partiva dall'idea di garantire assolutamente la proprietà privata, anche nel caso in cui questa resti completamente vuota e inutilizzata, magari perché proprio frutto di speculazioni edilizie. Ad ogni modo, rispetto a questo articolo, si dice che il Ministero dell'Interno e gli organi periferici vengono sollevati dalla responsabilità per la mancata esecuzione dei provvedimenti di sgombero, e inoltre si prevede che l'intervento delle forze dell'ordine possa essere differito in attesa di proposte alternative offerte dai servizi sociali. Nella circolare di settembre si dava invece mandato di procedere agli sgomberi degli immobili occupati e solo successivamente di individuare eventuali altre sistemazioni. Ciò che resta non è dunque che l'impianto originario della circolare Minniti dell'estate scorsa, cioè la corsa ai ripari dopo le complicate conseguenze dello sgombero violento di Piazza Indipendenza a Roma, in cui il Ministero dava indicazione di procedere agli sgomberi solo ove fosse possibile individuare soluzioni alternative. Viene invece confermata nel testo approvato ieri al Senato l'aumento delle pene, questo è importante sottolinearlo anche poi collegandoci a un altro articolo, l'aumento delle pene da 2 a 4 anni per l'occupazione abusiva di immobili. Su tutte le furie comunque Confedilizia, che denuncia soprattutto la norma che solleva il Ministero dalle responsabilità di risarcire la proprietà, anche qui appunto per la mancata esecuzione degli sgomberi. Una sentenza dello scorso luglio infatti condannava il Viminale a risarcire i proprietari di uno stabile occupato a Roma. Con le attuali modifiche viene introdotta una norma che solleva in futuro il Ministero da eventuali responsabilità. Tira, così si legge, un sospiro di sollievo il Movimento 5 Stelle, che ha esercitato pressioni affinché nessun piano sgomberi complicasse ulteriormente la già caotica gestione pentastellata della capitale. Dunque, le ragioni della politica incrinano l'idillio tra l'esecutivo e il padronato immobiliarista? Presto per dirlo, ma certo il governo alla prova d'autunno non naviga in buone acque e il ruggito di inizio settembre contro gli sgomberi resta per ora uno spot sulla bacheca Facebook del titolare del Viminale. A pesare infatti, conclude l'articolo, anche e soprattutto il rischio a più livelli dell'ingorgo tecnico attuativo ai problemi connessi all'ordine pubblico, di non controllare lo sviluppo conflittuale di una mossa aggressiva nei confronti degli occupanti indisponibili a svendere un tetto sopra la testa in favore delle campagne politiche sulla tutela del diritto di proprietà e sul rispetto della legalità. Peraltro, un altro articolo che in questo momento non posso leggere, anche perché tra 10 minuti si conclude appunto la rassegna, ma è legato appunto al decreto Salvini ed è molto interessante perché comunque ci ricollega alla contraddizione principale, che è quella capitale lavoro. È un contributo pubblicato di nuovo su InfoOut e scritto dall'avvocato Novaro, quindi di Torino. Parliamo infatti di Notav nel momento in cui insomma si tratta di Torino, e di per sé il decreto Salvini ci rimanda appunto al reato di blocco stradale, nel senso che, dicevamo poco fa, per le occupazioni immobiliari si passa da 2 a 4 anni di reclusione, ma anche il blocco stradale è una questione molto importante che viene appunto reintrodotta, che lo ricordiamo era stato depenalizzato nel 99 e se il fatto è commesso da due persone, cioè da, scusate, da più di due persone, la pena della reclusione va addirittura da 2 fino a 12 anni. Non ci vuole nemmeno un genio per capire che questa reintroduzione del reato di blocco stradale serve proprio a cercare di tagliare le gambe al movimento della logistica, che evidentemente dà filo da torcere proprio al padronato, e l'abbiamo visto insomma anche lo scorso weekend con la mobilitazione del Sicobas e di ADL Cobas, insomma un po' dei sindacati di base che hanno promosso lo sciopero generale e poi le varie manifestazioni. E proprio per colpire insomma questa fetta della classe lavoratrice, evidentemente si sono anche adoperati sul piano repressivo, proprio per cercare appunto di come dire, dare anche una sterzata proprio ad alcuni dei processi per i blocchi effettuati sull'autostrada Torino-Bardonecchia nel febbraio-marzo 2012, dopo, lo ricorderete, la caduta di Luca Abba da un traliccio dell'alta tensione, e anche nell'agosto 2013. Quindi a essere colpiti non solo i blocchi stradali promossi giustamente dai lavoratori della logistica, ma anche i blocchi stradali che il movimento NOTAV negli anni ha messo in piedi proprio per protestare contro una cosiddetta grande opera, che molto grande non è se non dannosa, inutile e fonte insomma di uno sperpero di denaro pubblico fuori dal normale. Ecco, non riesco appunto a leggere l'intero articolo, ma vi ricordo di nuovo che appunto su InfoOut c'è questo contributo dell'avvocato Novaro proprio sulla questione del DL Salvini e del reato di blocco stradale, quindi un contributo molto interessante.
Il Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
This is my new strain of weed.
This is my new strain of weed. I call it fuck the police. I call it shut your mouth up, sir, and get down on your knees. Now go put down your weapons, please. Roll your pop on the screen, and then you take off your uniform. Quit round dog and me. Change you got soon. Easy officer squeals. When we get out of here, you're going to jail, little D. I said, listen, little piggy, I've got weed that'll make you dizzy. Inhale it, then exhale it, get high and get me. Fuck the police, yeah, man. Now women sound the nonsense. Fuck the police, yeah, puff it, puff on it. Get up and get down and puff the police, puff, puff the police. You'll see you will be beaver on the chains of the beast that enslave your wicked mind. Puff on this wicked police. They'll make you want to leave the laws that tell you what to breathe. Only side effects from puffing is being able to see clear. You will tell you things that make your head ring in the moon like a record playing at high speed 200 BPM spin. If you get arrested, expect your mates to rub it in when you know it's just the weed you need. Like you'll be covered in. I said puff the police, him and now him a sound.
Rieccoci, 10:10 di nuovo in diretta con un'ultima notizia, questa di carattere internazionale, ma che ci riguarda molto molto da vicino. Siamo infatti di nuovo collegati un po' con la questione della casa, della rendita immobiliare, di cui comunque abbiamo già un po' parlato, però questa volta ci spostiamo in Francia e in Europa, tra chi fa i soldi e chi muore. A dicembre infatti, come ci ricorda questo articolo pubblicato su Contropiano, il prezzo di un'abitazione a Parigi potrebbe oltrepassare i 9.600 euro a metro quadrato, con una crescita del valore degli immobili che, anche se inferiore all'anno precedente, si attesterà probabilmente oltre il 6%. E quindi con i suoi 9.420 euro a metro quadro, la capitale francese è attualmente la terza città più cara del pianeta dopo Londra e New York. E quindi, per avere anche un termine di paragone, disponendo di 300.000 euro, si possono comprare 18 metri quadri a Londra, 20 a New York e 31 a Parigi. Con la stessa cifra, appunto, si può prendere un immobile di 70 metri quadri a Berlino e 100 metri quadri a Bruxelles. E difatti 200.000 persone si sono installate a Berlino tra il 2011 e il 2016, ma sono stati costruiti solo 40.000 alloggi di lusso e non adatti ai bisogni della popolazione. Un po' la scoperta dell'acqua calda, ma questo è quanto ha dichiarato Dirk Böttcher, a capo dell'organismo del Senato berlinese incaricato delle politiche abitative. L'ha dichiarato appunto ai ricercatori di La Fabrique de la Cité. I costi degli affitti appunto nella capitale tedesca sono aumentati del 32% dal 2010 al 2015, mentre il prezzo di vendita si è acceso con una maggiorazione del 68% nello stesso periodo, facendo di fatto cambiare volto ad alcuni quartieri della città. Quindi un overlook immobiliare a livello continentale confermava, si legge, questa tendenza di un generale aumento del prezzo degli immobili a livello continentale, con alcune grandi città che fungono da vettori per questo fenomeno e in cui la sola Milano in Italia sembra legarsi appunto a questo trend. Tornando a Parigi, a cui Libération ha dedicato un reportage, da cui appunto sono tratti un po' questi dati, la capitale supera di 2,5 volte Lione e di 4 volte Marsiglia per il costo, per il valore, scusate, delle abitazioni a metro quadro, e funge quindi da traino per la speculazione edilizia, riverberandosi sia nelle altre città di una certa dimensione sia nelle zone più vicine della capitale. Quindi, come dire, il cosiddetto effetto domino, che non riguarda solo le grandi città ma anche quelle più piccole, e quindi un fenomeno che interessa non solo lo stretto perimetro parigino ma la cerchia immediatamente successiva e un po' in misura minore anche quella oltre la Grand Couronne, dove appunto l'aumento del 2% è comunque superiore all'inflazione. Quindi una capitale, quella francese, che non è più accessibile nemmeno alla cosiddetta classe media, e a far lievitare i costi sono tra l'altro un buon 25% di investitori, mentre un 12% è composto da proprietari provenienti dall'estero. Quindi, come dire, un articolo prosegue insomma in maniera molto più dettagliata, ma che ci dà insomma l'idea di come la speculazione edilizia e la rendita immobiliare siano ovviamente le due facce della stessa medaglia, e nello specifico come dire, la città di Parigi viene ad essere uno degli esempi proprio più eclatanti che funzionano insomma da catalizzatore della forza lavoro, viste appunto le opportunità che ancora riesce ad offrire, ma non permette però di accedere ad un alloggio senza dilapidare i propri averi e senza passare per le forche caudine della speculazione immobiliare, trainata da un lato dalla trasformazione del patrimonio immobiliare in un qualsiasi veicolo di investimento da parte delle società finanziarie e dall'altro dall'industria turistica. Peraltro anche quello dell'industria turistica insomma è un aspetto che vediamo in maniera molto molto concreta vicino a noi qui a Venezia, e ci sono insomma diversi casi che vengono approfonditi anche all'interno di questo articolo, che ci rimandano non solo alla Francia ma ad esempio anche alla Spagna. Si legge infatti: Spagna attraversata da uno tsunami immobiliare negli anni precedenti la crisi, generando sfruttando quel trauma di poteri che hanno intrecciato sistema bancario, industria delle costruzioni e ceto politico governativo, portando sul lastrico quella porzione della popolazione che non poteva più permettersi di onorare i propri debiti con le banche, ma che a causa di una legge sono costretti a pagare anche dopo il pignoramento dell'immobile. Peraltro, oltre a questo, c'è anche da sottolineare un'esplosione del prezzo degli affitti negli ultimi 4 anni. Si parla ad esempio di Madrid con un più 30% piuttosto che un più 50% a Barcellona e ovviamente nessuna inversione di tendenza in vista. Tra l'altro un aspetto questo che viene approfondito anche all'interno di un libro editato recentemente dalla Red Star Press, che è Città in vendita, che difatti tratta proprio anche il caso spagnolo oltre a quello statunitense, proprio perché è scritto da due sociologi spagnoli. E peraltro, facendo un passo indietro, tornando invece al caso francese, ciò che è successo anche recentemente a Marsiglia ci porta proprio sull'ottica di questo rinnovamento urbano. Qui si parla spesso infatti di riqualificazione, e di fatti un rinnovamento urbano perseguito solo se fa gola agli interessi speculativi e teso proprio ad espellere i proletari e i ceti popolari da un determinato territorio. Vediamo anche tutto quello insomma che sta accadendo a La Plaine e le lotte comunque anche che continuano a resistere nonostante anche l'opera del comune stesso, insomma, che prosegue insomma a cercare di debellare le strutture, insomma, i compagni e gli abitanti stessi da quel territorio. E qui si legge poi anche un disastro annunciato pur esistendo a Marsiglia: più di 40.000 alloggi privati indegni e degradati che costituiscono un rischio per la salute o la sicurezza per le circa 100.000 persone che vi abitano. E siamo proprio anche a ridosso dell'altro giorno in cui l'avrete visto, insomma, due edifici sono crollati, uno era già stato messo di fatto sotto sequestro, era stato chiuso e reso inagibile. L'edificio a fianco mostrava degli evidenti segni di cedimento, ma non è stata presa nessuna precauzione e difatti è crollato con i morti, insomma, che ci sono rimasti sotto, insomma, tra cui anche una ragazza italiana. E quindi anche in Francia la questione abitativa, si legge in questo articolo, è uno dei nodi centrali in cui si gioca materialmente la riconquista del diritto alla città, anche per riequilibrare una gerarchia spaziale che alla fine della catena dello sviluppo diseguale trasforma la vulnerabilità sociale in possibilità di perdere la propria vita. E questo è appunto un contributo, dicevo, pubblicato su Contropiano, intitolato La rendita immobiliare in Francia e in Europa, chi fa i soldi e chi ci muore, letto un po' insomma è un po' a stralci, comunque, a cura di Giacomo Marchetti, che è un compagno di Genova di Potere al Popolo, che tra l'altro si era anche ospitato qui a Padova proprio anche su un'interessante iniziativa rispetto al Donbass, quindi un compagno anche molto molto preparato a livello internazionale. E questo articolo insomma ci dà l'idea di come anche i processi che investono le città, come di piccole e medie dimensioni come Padova, hanno ovviamente un'origine insomma più ampia, una diffusione insomma generale all'interno del sistema capitalista occidentale, e quindi insomma non spuntano di certo fuori come dei funghi. Con questo un po' è tutto, ovviamente augurandovi una buona giornata, ricordandovi di restare in ascolto domani pomeriggio alla rabbia del sabato sera, che seguirà come sempre le varie mobilitazioni, dicevamo, da Padova fino a Roma e non solo. E quindi restate in ascolto della radio, state tonnati, come diceva qualcuno, rispetto al stay tuned, e una buona giornata. E il mio co-conduttore non è arrivato, ma abbiamo fatto lo stesso. Ciao a tutti.
Giornale! Giornale!
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Thank you.